Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
Ben ritrovati da Christian Gilardi. Quello che abbiamo appena ascoltato, lo avete sentito direi, è uno scaccia pensieri qui accompagnato da una voce. Questo sarà l'argomento appunto dello spazio odierno, perché questo brano è tratto da un album, Cantar al Ferro, del duo Aquilegia, che ho qua in studio come ospiti, che farei presentare da loro stessi.
Grazie mille di averci invitato e un saluto a chi ci ascolta. Io sono Federico Rossignoli.
E io sono Teodora Tommasi.
Siamo il duo Aquilegia e diciamo ci occupiamo principalmente di musica rinascimentale, con preferenza per la prima parte del Rinascimento, quello per capirci a cavallo del 400 e del 500. Diciamo abbiamo una certa preferenza per i repertori non molto visitati, insomma, dai colleghi, e anche per strumenti poco utilizzati, poco conosciuti, ma che hanno ancora tantissimo da dire, insomma.
Infatti nel CD che è uscito da poco troviamo naturalmente la cetra, poi però troviamo appunto lo scacciapensieri, che è uno strumento, sappiamo, molto antico, che ha delle radici probabilmente legate ai territori della Siberia o comunque della Mongolia, degli Altai, poi piano piano si è riverberato praticamente ovunque, però in realtà lo sentiamo spesso e volentieri, magari legato a quello che è la tradizione popolare, molto meno invece in quella che potremmo dire la tradizione di corte o comunque colta sotto un certo aspetto.
Sì, diciamo che come sempre nell'ambito della musica antica l'utilizzo dello scacciapensieri rientra, diciamo, nell'ambito dell'azzardo o della decisione in qualche modo informata anche da fonti iconografiche o anche, insomma, letterarie. Questo CD qua abbiamo deciso di unire alla voce e all'arpa doppia lo scacciapensieri proprio per cercare un'amalgama che potesse essere il più possibile convincente e potesse restituire anche a una sonorità che è quella del ferro un rientro dall'esilio, ecco, perché come dicevo prima ci sono molte fonti che ci fanno anche più che intuire che la sonorità dello scacciapensieri, ovvero una sonorità con un bordone, diciamo con un suono anche per certi versi ronzante che si costruisce sulla scala degli armonici e via dicendo, come dicevo è un suono che faceva parte dell'ambito musicale anche della musica d'arte di quei secoli, ma poi è migrato in ambito, come dicevi tu prima, anche popolare con le ultime anche ibridazioni degli ultimi decenni, magari sulla techno o sul power folk e via dicendo, ma in verità molte testimonianze ci dicono che era presente anche in questo tipo di repertori e il suono anche del ferro, della corda di ferro oppure dell'inserto di ferro che va a interferire con la vibrazione di una corda, come capita ad esempio nell'arpa Uncini, faceva parte dell'immaginario musicale dell'epoca e di conseguenza è legittimo e a questo punto direi anche doveroso tentare di restituire a questa musica anche questo colore, questo timbro.
Ecco, la voce è molto presente nel lavoro discografico che avete realizzato. Come ti sei approcciata a questo repertorio? Anche perché, per esempio, essendo che lo scacciapensieri, quando lo avete utilizzato, suona con un bordone, quindi diciamo con una nota tenuta per lungo tempo, è sempre quello, o utilizzando gli armonici che questa stessa nota produce, come dire, va poi elaborata attraverso la vocalità.
Sì, infatti i brani vocali che si trovano in questa registrazione sono tutti pezzi italiani, soprattutto frottole dell'inizio del Cinquecento, un tipo di componimento vocale profano melodicamente abbastanza semplice, il cui anche accompagnamento originario è abbastanza semplice, diciamo, quindi armonicamente non è molto complesso. In originale sono brani scritti per quattro voci o quattro o tre voci che di solito vengono eseguiti con una voce e uno strumento che riassume queste tre parti, come per esempio la voce liuto o la voce l'arpa. In questo caso abbiamo scelto dei brani che in qualche modo potessero essere accompagnati dallo scacciapensieri, che ha delle sue peculiarità, perché per esempio oltre alla questione del bordone non può suonare in minore e quindi devono essere brani per forza in un tono, in un modo maggiore. E soprattutto quella che è stata per me la difficoltà è quello che dicevi, cioè che lo scacciapensieri, per quanto riesca a fare e a creare una melodia con gli armonici, ha sempre un bordone costante che ovviamente a volte cozza con quello che io canto in una maniera che non succederebbe con l'accompagnamento di un altro strumento. Per cui, diciamo, da un punto di vista tecnico all'inizio non è stato facile, perché ovviamente intonare certe note quando la dissonanza è molto forte non è immediato, però forte della mia esperienza anche con la musica medievale dove il bordone regna sovrano, insomma questo problema è stato superato. Per cui dà in realtà degli spunti molto interessanti e i brani che abbiamo scelto permettono allo scacciapensieri di avere un accompagnamento anche molto ritmico, perché appunto questa presenza del bordone va sfruttata anche in questo modo, quindi cercando di coniugare le due potenzialità dello strumento, quindi la parte melodica data dagli armonici e la parte più percussiva data dal bordone.
Qual offesa, se io dovessi perdere. te piace, né piace, né ingiuria alcuna, per avvenir mio far più audace, e di loro non son capace, l'altro più non fa fuggire, ostinato va a seguire la magnanima mia impresa, la magnanima mia impresa, impresa. In caperta io non attendo, e mi hai presa altro che onore, sopra il cielo e alto ascendo, se io ne resto vincitore, se io la perdo al fin gran cuore, mostrerà l'amore desire, ostinato va a seguire la magnanima mia impresa, la
Abbiamo ascoltato Ostinato Vo Seguire, un brano di Bartolomeo Tromboncino, questo compositore nato a Verona circa nel 1470 e probabilmente morto a Venezia dopo il 1535. Abbiamo pochi dettagli su questo compositore, sappiamo però che Tromboncino fu il più prolifico compositore di frottole, che è una forma che precedette il madrigale cinquecentesco, ma scrisse poi anche musica sacra. Noi abbiamo sentito questa versione di Ostinato Vo Seguire con il duo L'Aquileggia, che appunto utilizza naturalmente la voce, lo abbiamo sentito, ma anche lo scacciapensieri appunto per accompagnare questo tipo di proposta musicale. Federico Rossignoli, tu con Teodora Tommasi avevi già lavorato, c'è un altro lavoro discografico, Cantar Agliuto in questo caso, quindi interessante perché avete tenuto insieme anche un filo logico tra un lavoro e l'altro, in cui naturalmente, perché questo bisogna dirlo, tu sei un liutista.
Mm-hmm, esattamente.
Vieni da quel mondo, diciamo, non è che sei io.
Esatto.
Che suoni solo lo scacciapensieri.
Sì, sì, infatti.
E come Teodora suona anche l'arpa, e questi strumenti entrano ed escono in base appunto alla tipologia del brano. Dicevi che siete andati alla ricerca di musicisti, compositori poco noti?
Sì, diciamo i compositori che abbiamo selezionato per questo breve lavoro discografico, perché sono una decina di brani più o meno, è stato come dire una sorta di biglietto da visita per cominciare a sperimentare su questo repertorio. Dicevo, gli autori che abbiamo scelto in realtà sono in questo caso i numi tutelari della frottola e dello strambotto, che appunto è un genere sempre di quegli anni, che sono ad esempio Bartolomeo Tromboncino, Marchetto Cara e andando avanti anche Giuseppino Del Biavo, che qua abbiamo rinominato Del Biabò, ma poi magari ne parleremo. E diciamo che in questo caso la particolarità è stata quella di utilizzare uno strumentario meno utilizzato su questo tipo di repertorio. Le frottole che abbiamo selezionato per questo piccolo lavoro sono abbastanza note e è insolito il modo in cui le abbiamo trattate, così come è, diciamo, insolito l'utilizzo che abbiamo fatto delle danze, o se si vuol dire anche degli standard proprio danzerecci dell'epoca, come appunto il Ruggero, la Moresca e via dicendo, che difficilmente si sentono o OGD trattate insomma con lo scacciapensieri e l'arpa, per quanto appunto, sempre ritornando a quello che dicevi tu poco fa riguardo al repertorio popolare, arpa e scacciapensieri hanno una lunga tradizione di collaborazione. Non a caso in alcune lingue lo scacciapensieri è un Jew's harp o jaw harp, insomma. Comunque il rimando all'arpa, per quanto magari possa sembrare strano soprattutto agli arpisti, rimane forte, rimane come dire una sorta di piccolo frammento che la storia ha lasciato allo strumento, ecco.
Certo, rimaniamo su questo concetto perché mi interessa molto e lo abbiamo detto anche ad inizio puntata, è uno strumento, quello dello scacciapensieri, che troviamo soprattutto nell'ambito della musica tradizionale, ma probabilmente gli strumentisti del Rinascimento non erano divisi tra, come ora, diciamo, quelli della musica scritta, quelli della musica classica rispetto a quelli di altri generi, ma gli stessi musicisti suonavano a corte e poi erano gli stessi che probabilmente suonavano nelle feste anche popolane. E ora ti faccio una domanda rispetto alla vocalità, Teodora Tommasi, cioè rispetto al tipo di vocalità che bisogna usare in questo tipo di repertorio, cioè quanto la voce deve essere, come dire, un po' ripensata rispetto a quello che sono anche le tecniche che vengono insegnate invece oggi per chi vuole iniziare a cantare, no? A un certo momento probabilmente per fare questo repertorio bisogna, permettimi il termine, denudarsi, no? Da una serie di prassi.
Sì, è una domanda molto complessa che avrebbe bisogno di una risposta molto lunga, quindi ovviamente cercherò di stringere, ecco, di riassumere quello che penso. Allora, io personalmente ritengo che sia il repertorio che ti sprona a cercare una vocalità. Non so se mi sono spiegata, cioè nel senso, quando canto Vivaldi e quando canto Bach, per forza la tessitura, la maniera di scrivere è completamente diversa da quella di una frottola e di conseguenza canto in una maniera diversa. E questi brani qui, che hanno comunque un range vocale molto ristretto e sono, almeno noi di solito li eseguiamo in una tessitura abbastanza bassa, quindi diciamo dal do centrale sarà più o meno un'ottava, per nostra scelta, perché comunque è musica che si può trasportare sempre nelle tonalità che si preferisce, perché ovviamente non c'è nessuna costrizione da questo punto di vista, ma io preferisco usare questo range più naturale, più simile alla voce parlata, perché trovo che dia più brillantezza e permetta anche di raccontare meglio il testo. Di conseguenza ci vuole molta flessibilità, secondo me, per poter passare da periodi diversi e stili diversi di musica. Quindi se uno magari ha iniziato il suo studio col canto lirico, può trovarsi in grande difficoltà a cantare questi brani che apparentemente sono molto semplici, perché sono quasi melodie popolari che rimangono subito nella testa. Oppure, se non si trova in difficoltà, può sembrare strano cantarli, almeno secondo me, con un tipo di voce molto impostata. Mi rendo conto quindi che questo tipo di musica può far sentire nudi, appunto, come dicevi anche tu, soprattutto con uno scacciapensieri che ha un suono piccolino, di conseguenza bisogna essere molto sicuri di quello che si fa, anche per via della questione del bordone, e rimanere sempre molto attivi con l'ascolto. Questo sempre quando si fa musica. Sembra magari scontato, però secondo me a volte non si approfitta abbastanza del potere delle nostre orecchie e della nostra concentrazione mentale, ecco, mettiamola così.
Thank you. questo era un Ruggero. Si tratta di uno schema melodico armonico su un basso ostinato, qui ben rappresentato appunto dallo scacciapensieri. Il Ruggero era molto popolare in Europa fra la metà del Cinquecento e la prima metà del Settecento. Tra l'altro è una danza che poi troviamo presente ancora oggi in Emilia-Romagna in ambito popolare, appunto con il nome Ruggeri o Ruggero, soprattutto nella Val del Savena, utilizzata appunto nell'etnomusicologia per caratterizzare appunto questa derivazione del nome Ruggero da Ruzzer o Ruzzler, giocare, azzuffarsi e rotolare. Noi abbiamo ascoltato questo Ruggero con Federico Rossignoli, naturalmente allo scacciapensieri. L'arpa era quella di Teodora Tommasi. Sono nostri ospiti a Gran Bazar, stiamo ascoltando questo disco del duo Aquilegia, e così si sono voluti chiamare Cantar al Ferro. Federico Rossignoli, naturalmente non si trovano partiture in cui, diciamo, c'è scritto che cosa deve fare in questo caso lo scacciapensieri. Se nel liuto ci sono le intavolature, a volte c'è già una scrittura più avanzata rispetto all'intavolatura, se così possiamo dire, per lo scacciapensiero ti devi tu inventare o improvvisare delle linee melodiche che però sono legate, lo dicevamo prima, al fatto di essere sempre in tonalità maggiore o comunque rispetto agli armonici che riesci a riprodurre o agli effetti che con la lingua, per esempio, si possono fare con lo strumento.
Ma allora, questo è vero. Diciamo che per ogni strumento, anche per quelli dei quali abbiamo pochissime o nessuna informazione sulla prassi, possiamo immaginare però che cosa facevano gli altri strumenti e di conseguenza provare a rubare delle pratiche, delle tecniche e vedere come possono essere adattate allo strumento, allo scacciapensieri in questo caso, che effettivamente è uno strumento che ha delle grandi risorse, ma avendo delle grandi risorse ha anche dei grandi limiti per certi versi. E riguardo a questo e riguardo all'utilizzo che abbiamo fatto ad esempio nelle frottole, ho provato a selezionare una voce, ad esempio o la voce del basso oppure la voce del contralto, o a volte fare anche un mix tra le altre, diciamo suonare alla bastarda come si diceva all'epoca, e adattare queste voci o integrali oppure ibridate tra di loro allo strumento, cercando sempre di utilizzare un unico scacciapensieri, perché comunque lo sappiamo di per certo nel 7 e nell'800, ma non c'è ragione di pensare che non lo facessero anche nei secoli precedenti. Sappiamo appunto che esisteva già la tecnica dell'utilizzo di più scacciapensieri insieme. Alessandro Zolt, che gli ascoltatori probabilmente ricorderanno con affetto perché è passato anche lui tra i tuoi ospiti, ha scritto insieme a Lovato un bellissimo libro sullo scacciapensieri. In una parte del libro lo scacciapensieri in Europa, in particolare poi in Valsesia, ad esempio lì è documentata anche iconograficamente l'utilizzo di due ribebe, ovvero lo scacciapensieri del luogo, suonati insieme, ma appunto lo sappiamo anche per quello che riguarda la tradizione austriaca, tedesca e via dicendo. Quindi l'idea di andare a vedere cosa si faceva in generale nell'epoca e provare a arrangiare questo tipo di informazioni su uno strumento è qualcosa che sicuramente può dare una grossa mano, ed era una cosa che sicuramente facevano per tanti altri strumenti. Il liuto ha avuto la fortuna di essere il primo strumento per il quale è stata stampata musica specificatamente pensata per il liuto, anche grazie appunto all'invenzione dell'intavolatura che prima ricordavi. E dicevo, lo facevano sicuramente perché le stesse frottole e tanta altra musica strumentale veniva stampata senza specificare quali strumenti dovessero essere impiegati per l'esecuzione di queste musiche. Quello che si aveva si utilizzava, e se non si aveva niente si utilizzava la voce. Quindi diciamo, l'arte di arrangiarsi già all'epoca faceva parte del patrimonio comune e ci dà ora come ora il coraggio e anche ci autorizza a sperimentare e a vedere un po' cosa si può tirare fuori, ecco, da quello che si ha.
Siamo a Gran Bazar, siamo con due ospiti, Teodora Tommasi e Federico Rossignoli. Stiamo parlando dello scacciapensieri e soprattutto ascoltando questa bella registrazione discografica, Cantar al ferro. Ecco, hai parlato anche degli strumenti, hai usato anche il libro di Alessandro Zolt che appunto si concentra soprattutto sulla produzione al nord d'Italia, perlomeno. Lo strumento viene nel mondo, diciamo, italofono, collocato spesso erroneamente solo in Sicilia. In realtà sappiamo che la diffusione appunto era molto più vasta, ma anche il tipo di costruzione può variare molto. Diciamo appunto oggi in Sicilia ci sono dei maranzani fatti con una certa forma, sono piuttosto grossi e massicci. Se andiamo appunto a vedere le ribebe che stanno ricostruendo, anche grazie appunto al lavoro di Alessandro Zolt e di Luca Boggio, che è un forgiatore importantissimo in questo momento che sta ricostruendo appunto questa storia, hanno un'altra forma. Se andiamo nel mondo, per esempio, dell'est, dove c'è una forte tradizione, anche lì troviamo altre forme. Se andiamo addirittura in Asia troviamo degli scacciapensieri addirittura in bambù e così. La scelta tua di quali strumenti stai suonando per fare queste, chi li costruisce tra l'altro?
Allora, nel caso della registrazione che abbiamo fatto di Cantare al ferro, all'epoca non avevo ancora molti strumenti e lì ho utilizzato degli strumenti appunto di Luca Boggio e poi di Dmitry Babayev e di Liovacca. E quindi diciamo strumenti della Valsesia, strumenti russi e strumenti sardi in questo caso. Andando avanti però nella ricerca, è proprio grazie alla disponibilità e al genio di Luca Boggio, abbiamo cercato di ricreare forme storiche di strumenti. Io adesso in concerto, quando si tratta di musica antica, se non altro di musica rinascimentale, di musica medievale, suono solo strumenti di Luca Boggio, che è sempre stato molto disponibile, cosa che nel mondo della liuteria, di strumenti a pizzico, strumenti ad arco, è normale. Cioè l'utilizzo e la ricerca di costruzioni di strumenti antichi, di forme di strumenti antichi, tecniche costruttive. Nel suo caso, grazie anche all'aiuto di Alessandro Zolt, siamo riusciti e stiamo proseguendo nella ricerca di forme di strumenti storici. Ad esempio, per quello che riguarda le danze, uso uno strumento da iconografia dei primi del Cinquecento italiana. Per quello che riguarda le frottole, utilizzo invece strumenti di ritrovamenti olandesi o comunque Paesi Bassi, Belgio, che bene si adattano anche a musiche scritte in quelle zone là, ad esempio alle variazioni su melodie popolari di Jacob van Eyck, il grande flautista e campanaro dei Paesi Bassi di metà 600, cioè tra il 5 e il 600, ecco. Quindi gli strumenti che ora come ora sto utilizzando sono quelli di Luca, proprio perché riescono a soddisfare in maniera perfetta il tipo di ricerca che stiamo portando avanti.
Su, solleva, alza le ciglia, non dormir che non dormio. Su, solleva, alza le ciglia, non dormir che non dormio. E sai, caro il viver mio, apri gli occhi e te resviglia. Su, solleva, alza le ciglia, non dormir che non dormio. Non dormir che non dormio. Che non dormio, che non dormio. Su, solleva, alza le ciglia, non dormir che non dormio. Su, solleva, alza le ciglia, non dormir che non dormio. Lascia il sonno, io di canto, dunque va per te penando, e che ha stretto ed amor tanto, che per te va qui incerrando, e si forte lamentando, che col strido te ne resviglia. Su, su, solleva, alza le ciglia, non dormir che non dormio, tu riposi, Dio qua fora, per te fa pensier diversi, e l'ardor che cresce ogni ora, tiemme spirti in due sommersi, tal che con dolenti versi, forza me che te resviglia.
Su, su, leva, alza le ciglia, composizione di Bartolomeo Tromboncino, compositore che avevamo già ascoltato poco fa. Stiamo ascoltando appunto il duo Aquileggia, tratto appunto dal loro album Cantar al Ferro. Teodora Tommasi, il prossimo passo rispetto a questo tipo di lavoro, cioè avete intenzione di solcare, di andare ancora a cercare, studiare e scoprire un repertorio legato a questo tipo di sonorità con l'utilizzo, insomma, di questi strumenti che avete utilizzato in questo lavoro, naturalmente poi con la tua voce?
Sì, certo, adesso vogliamo cominciare a preparare un nuovo programma, come diceva Federico, che prende spunto dalla musica che era diffusa in Olanda, nei Paesi Bassi, nel 600. E, diciamo, i nostri strumenti principali saranno lo scacciapensieri, la voce, l'arpa, probabilmente quella tripla, e la cittern, che è uno strumento a pizzico che suona Federico, che ha le corde anche in metallo. Di conseguenza, sempre torniamo sul discorso di questo tipo di suono metallico a cui ci dobbiamo riabituare. E prenderemo spunto dalle raccolte che nominava anche Federico, di Jacob van Eyck, che fu un importante flautista nel 600 olandese. Partiamo da lui perché io sono nata flautista e di conseguenza per me è un po' come tornare a casa. Infatti probabilmente in questo programma tornerò anche a suonare alcune delle variazioni di Jacob van Eyck, che fu appunto campanaro, per cui anche un grandissimo intellettuale in contatto con Cartesio e altre personalità dell'epoca, e lui era appassionato, appunto suonava il flauto e suonava melodie dell'epoca che poi i suoi allievi, perché lui era cieco, hanno trascritto in delle raccolte, e quindi ci fornisce traccia delle musiche che erano di moda in quel momento, che poi troviamo anche nelle raccolte dei virginalisti inglesi per moltissimi altri strumenti. Quindi noi faremo una bella scelta da tutto questo meraviglioso repertorio e faremo le nostre variazioni prendendo spunto da tutte queste fonti, quindi usando tutti questi begli strumenti.
Thank you.
Teodora Tommasi ci ha parlato dei prossimi progetti, appunto, del duo Aquilegia, che sono nostri ospiti qui oggi a Gran Bazar. Interessante, appunto, l'uso dello scacciapensieri all'interno di questo repertorio delle Frottole. Qui abbiamo appena ascoltato una moresca. Questo tipo di lavoro permette, appunto, di aprire nuove visuali, appunto, sull'interpretazione sicuramente, ma anche sull'immaginario sonoro che questi strumenti, appunto, ci ridanno, perché la paletta dei suoni in questo caso si amplia, diventa maggiore rispetto a come a volte viene eseguita la musica rinascimentale.
Sì. Beh, diciamo, molto è stato fatto, appunto, nei decenni da che, proprio da quelle parti, tra l'altro, si è ripresa l'attenzione verso questa musica qui. Moltissimo è stato fatto, molto è stato fatto anche da quando abbiamo cominciato anche a interessarci da giovincelli a questo tipo di musica, e ci rendiamo conto che ancora tantissimo, per fortuna, ancora tantissimo c'è da fare, e se possiamo dare, appunto, un piccolo contributo, noi siamo qui.
Grazie, quindi un grazie a Teodora Tommasi e Federico Rossignoli per essere stati ospiti ai nostri microfoni.
Grazie.
Vi ricordo che il lavoro di cui abbiamo ascoltato la maggior parte dei brani è Cantar al Ferro, che trovate facilmente, appunto, il duo si chiama Aquilegia, è un lavoro che trovate facilmente sulle piattaforme digitali, ma poi esiste anche la versione, come dire, fisica per chi ancora volesse. Terminiamo questa puntata di Gran Bazar dedicata, appunto, a questo bel disco di Scacciapensieri, appunto, Il Liuto, con Teodora Tommasi e Federico Rossignoli. Terminiamo, dicevo, con un brano, Caldi Sospir, questa volta tratto dal precedente lavoro discografico della coppia musicale, appunto, Federico Rossignoli e Teodora Tommasi. Un saluto dunque da Cristian Gilardi, un a risentirci a presto. Terminiamo, appunto, con Caldi Sospir.
Sospiri, sospiri.